Buongiorno, ben ritrovati. Il corso, sapete, ha il tema conoscenza dell'anno liturgico. Capite bene? Nella prima lezione abbiamo tratteggiato alcuni principi fondamentali sui quali l'anno liturgico si sviluppa. Poi abbiamo fatto delle precise, considerazioni su il ciclo pasquale, che è il cuore, il centro dell'anno liturgico, quindi la storia, lo sviluppo, il senso teologico. La scorsa volta abbiamo incentrato l'attenzione sul secondo ciclo, il ciclo natalizio, quindi la storia, l'origine e lo sviluppo della festa del Natale, dell'Epifania, la preparazione, l'avvento, la continuazione, il tempo natalizio. Come avete potuto vedere, si tratta non di dire, per così dire, tutto, ma di dare delle indicazioni perché possiate avere la percezione che è quanto mai conveniente ricercare, capire che i misteri sono di per sé insondabili e che non è mai finita una conoscenza del patrimonio della nostra fede e del nostro culto. Bene, oggi fermiamo l'attenzione su una festa, quella più vicina a noi, quella che, nella quale entriamo già questa sera con i primi vespri. Si tratta della solennità conclusiva dell'anno liturgico che ha questo titolo: Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. E allora dobbiamo fare alcune considerazioni, a cominciare proprio dal mistero celebrato, per poi arrivare a dire come è sorta in concreto questa solennità e in che quadro è stata inserita nell'anno liturgico. Allora, iniziamo innanzitutto dal mistero. Cristo, che ha un titolo, il titolo di Re, è un titolo che compete a Cristo o no? È un titolo che è fondato nelle Sacre Scritture, nei Vangeli o no? È un titolo che è conveniente nella nostra società, eccetera, o no? Ecco, alcune problematiche. Allora, innanzitutto diciamo che la regalità di Cristo, cioè il riconoscere Cristo, il Messia, il Signore nostro Gesù Cristo, come Re, ha un fondamento veramente profondo nelle testimonianze evangeliche. Allora, le quali testimonianze sono anticipate dai profeti. Pensiamo soltanto alla prima delle profezie messianiche, quella che fra il resto, una delle prime, intendiamoci, perché forse la prima profezia sul Messia e sul Salvatore è quella che fa Dio stesso ad Adamo, no? Riguardo al serpente: porrò inimicizia tra te e la donna, fra la sua stirpe e la stirpe sua, e questa ti schiaccerà il calcagno. Quindi la solennità dell'Immacolata, ad esempio, è la prima in assoluto profezia del Messia salvatore dal peccato, vincitore di Satana. Però una delle prime sta nel libro dei Numeri ed è pronunziata addirittura da un veggente pagano, si chiama Balaam. E questo veggente pagano dice, fra le altre cose, ma la frase più significativa: un astro sorge da Giacobbe, una stella sorge da Giacobbe e uno scettro sorge in Israele. Quindi questo annunzio dell'astro che sorge come astro che annuncia il Salvatore è collegato a un titolo regale. Questo astro, questa stella, ha anche uno scettro in Israele. Quindi già in questa profezia noi abbiamo contenuto il titolo, il riconoscimento della dignità regale. Ed ecco che quando l'angelo Gabriele in Nazareth appare alla Vergine, dice: lo Spirito Santo scenderà su di te, l'ombra dell'Altissimo ti coprirà, colui che nascerà sarà santo, chiamato figlio di Dio. Gli sarà dato il trono di Davide suo padre, e il suo regno non avrà fine. Quindi, vedete, proprio all'inizio del Vangelo, ancor prima della nascita del Messia, la Madonna stessa riceve questo annunzio che il bambino da lei generato è il Messia, certamente, ma che è il Messia che tutti attendevano da Israele e precisamente dalla tribù di Giuda e all'interno della tribù di Giuda dalla famiglia regale di Davide. Sarà un discendente davidico. Quindi il Signore è annunziato dai profeti, è annunziato dall'angelo alla soglia dell'incarnazione come re. E non è un caso, ad esempio, che le antifone maggiori, le sette grandi antifone che ci introducono nel Santo Natale, dal 17 al 20, al 23 di dicembre, ricordino questo titolo regale. O Rex, ad esempio, uno dice, o re di tutte le genti, viene a regnare. O clavis Davide, o chiave di Davide, quindi discendente davidico, regale di Davide. O radix Jesse, o radice di Jesse, che vuol dire appunto discendente sempre di Davide, padre di Davide è Jesse. Quindi vedete come la regalità, l'essere re, la dignità regale, è da subito iscritta. Nella profezia ho fatto un brevissimo accenno, ma anche nell'annunciazione. Quando poi nell'Epifania vengono da lontano i magi per riconoscere e adorare il Messia in Betlemme, beh, innanzitutto questi sanno bene che vengono ad adorare il re, perché la profezia più conosciuta, per così dire, nel mondo circonvicino ad Israele era quella di Balaam. Un astro sorge in Giacobbe, vuol dire nel popolo ebreo, uno scettro in Israele. E quindi alla luce di questa visione di Messia che sarà un re, che avrà lo scettro regale, vengono a Betlemme e che cosa domandano? Domandano: dov'è il nato re? Dov'è il re che è nato? È per questo che Erode va in agitazione e con lui, dicono i Vangeli, tutta Gerusalemme. Non tanto perché si annuncia la nascita, ma quanto per questo titolo che sembra contrastare, che contrasta con quella regalità che purtroppo Erode tiene con la violenza, col sopruso, eccetera. No? E quindi da questo titolo medita e nasce la strage degli innocenti. Quindi anche i magi proclamano, cercano, seguono la stella per arrivare ad un re e offrono dei doni che poi la tradizione della Chiesa ha sempre identificato con, come doni simbolici che indicano dei titoli molto importanti, essenziali, del Messia. L'oro, l'incenso, la mirra. Ora, però proprio il primo, l'oro, è sempre interpretato come segno e riconoscimento di regalità. I magi offrono al bambino di Betlemme l'oro perché è re, è rivestito di regalità. L'incenso si intende, no? Perché lo si riconosce Dio, una regalità divina, una regalità celeste. L'incenso è ad esclusivo uso del culto a Dio, dell'adorazione. La mirra anticipa quello che sarà la sua umanità, talmente tale da morire per noi, anticipo di quella mirra portata dalle pie donne sabato santo. Ma il primo dono dice regalità, e non è a caso, ad esempio, che proprio nella grotta della Natività in Betlemme, mentre i frati che ne custodiscono il santuario portano il bambino consueto nella notte santa e lo depongono nella mangiatoia reale, dall'Epifania lo sostituiscono portandovi un bambino vestito regalmente con la corona di re. Questa antica tradizione collega, ecco, la regalità al bambino di Betlemme. Ora, se poi noi, dopo la vita pubblica di Cristo, entriamo nella passione, e qui abbiamo il trionfo della regalità, un trionfo, diciamo così, per certi versi singolare. Trionfa la regalità proprio nel momento in cui la regalità diventa motivo di condanna e di morte, e proprio dove la regalità è descritta con i segni del sarcasmo, e lo vediamo. Innanzitutto il suo ingresso di Gesù, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, è un ingresso regale. Un ingresso regale non soltanto per il trionfo che si fa al profeta riconosciuto, al Messia, al Figlio di Dio, ma anche, possiamo dire, nei segni, perché già il profeta Zaccaria diceva: ecco che il tuo Salvatore umile cavalca un'asina, il tuo re umile cavalca un'asina, no? La cavalcata dell'asino era anche quella che usava Davide nel prendere possesso di Gerusalemme, eccetera, nei suoi, diciamo, trasporti di corte. Ecco, per noi è fuori un po' dall'orizzonte questo, ma i tempi sono molto lontani. Però sono segni regali, cioè non a caso il Signore sale sull'asina e non a caso il Signore entra con un tale trionfo. Ma soprattutto lo Spirito Santo suscita nel popolo, nel giorno delle palme, suscita un grido regale: Osanna al figlio di Davide. Non è casuale. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi figlio di Davide significa riconoscere la dignità davidica, quindi regale, che questo Gesù ha, di cui è investito. E se voi prendete il messale, noterete che il titolo che la Chiesa pone alla processione delle palme è processione in onore di Cristo Re. E si domanda che tale processione annuale abbia veramente la solennità esterna, pubblica, diciamo gioiosa, di un trionfo regale, come fu effettivamente l'ingresso in Gerusalemme. Poi entriamo ancora nella passione, e all'interno della passione c'è proprio la proclamazione di Cristo davanti a Pilato: dunque tu sei re? E lui che risponde: ego sum rex, io sono re. Naturalmente il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, schiere angeliche potrebbero essere chiamate in mio aiuto, eccetera. si compie il mistero della nostra redenzione, della passione. Però questa espressione ego sum rex è molto importante, perché Giovanni ha delle espressioni, sono sette ad esempio, dove usa questa definizione nei titoli messianici, no? Ego sum panis vitae, ego sum lux mundi, ego sum resurrectio et vita. Ne possiamo contare sette. Questo iniziare la definizione di sé con l'ego sum, un ebreo lo capirebbe al volo, è una dichiarazione divina, perché ego sum, esattamente, ego sum qui sum, io sono colui che sono, è la definizione di se stesso che Dio dà sul Sinai a Mosè. Come ti chiami? E risponde, io sono colui che sono, cioè l'essere sussistente. No. E Gesù, sopra nel Vangelo di Giovanni, si riporta che taluni titoli suoi li associa alla definizione divina. Sentendo una simile proclamazione di sé, che il nome divino è applicato a se stesso, ego sum, è lì che matura negli ebrei, eccetera, e soprattutto nei nemici del Signore, la grande accusa della passione. Qual è? Lui che è un uomo si dice Dio, si dichiara Dio. Da questo ego sum nasce sempre di più, cresce sempre di più la rivolta, cioè la dichiarazione a morte, no? Perché non si comprendeva assolutamente questo. Quindi nel cuore stesso della passione Gesù si definisce Rex, ego sum Rex. E non a caso, forse anche in conseguenza di questa dichiarazione davanti a Pilato, che fra il resto la domanda di Pilato è suscitata da un grido del popolo. Il popolo è sollecitato a gridare, il nostro re praticamente è Cesare. Noi non abbiamo altro re che Cesare. E quindi l'accusa è, questo si fa re. Ecco l'accusa, no? Quindi vedete che il titolo regale è un contrappunto di tutta la passione. Dal momento glorioso delle palme a tutto il percorso doloroso, fino a giungere a che i soldati stessi trovano modo per schernire il Cristo ricorrendo a segni di scherno riguardo alla regalità. Gesù praticamente viene vestito di un manto scarlatto, no? Gesù è coronato di spine. E si mette nelle mani la canna, cetro. E Erode stesso lo prende in giro, per così dire, lo schernisce, su questo titolo. Questo dà fastidio ai carrieristi di questo mondo, a quelli che cercano se stessi la carriera, anziché cercare la verità e il bene. No? Ecco perché questi sono sensibili e questo titolo dà più fastidio che altro. E quindi lo rimanda con un manto scarlatto, no? Anche Erode, no? Fino a raggiungere l'apice nel cartiglio di Pilato sulla croce. Gesù Nazareno, re dei Giudei. Guardate che incidenza ha questo titolo. Non un altro, non metti Messia, neppure figlio di Dio, ecco, questo Rex, re dei Giudei. Fra il resto ci sono degli studi singolari, recenti, che hanno trovato, ad esempio, che la scritta in ebraico del latino Inari, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, nasconde, leggendola in un certo modo, si chiama un acrostico ebraico, nasconde la parola Yahweh, che non si può pronunziare, no. sono le vocali, diciamo così, adesso non vorrei essere impreciso, che formano questa parola fatta solo di consonanti, perché non si può pronunciare Yahweh, le vocali, no? Bisogna proprio, ecco, si pronuncia Adonai, si dice un altro nome, Signore, eccetera. Beh, questo sarebbe interessante. La provvidenza lavora in maniera tale che mentre sulla croce il cartiglio dice Gesù Nazareno, re dei giudei, l'ebraico vi legge chiaramente fra le righe, costui è Yahweh, Dio, il figlio di Dio. No? E più si studiano queste cose, più si vede che a Dio non la si fa. Per quanto si cerchi, diciamo così, di estraniarci da Lui, o anche di bestemmiarlo, ecco, il peccato arriva a questo, sotto sotto, scava, ci trovi la sua mano, ci trovi che tu credevi d'aver creato tu, diciamo, questa azione, e in realtà è Lui che gestisce il tutto, sotto ci vedi la sua azione, no? Forse anche questo è interessante. Cambio un po' tema, ma per dirvi come questo acrostico abbia significato, ve l'ho spiegato nelle antifone maggiori di Avvento, no? Quando la Chiesa ha finito di cantarle, fa uno sguardo all'indietro e legge già la risposta. Cioè noi abbiamo intensamente invocato il Messia e mentre lo invocavamo via via si formava la stessa risposta del Messia. Voi mi invocate, io sarò lì domani. Ero cras, no? Si realizzano le parole di Isaia che dice prima che mi invochino io li avrò esauditi. Mentre ancora stavo parlando, no, io li avrò ascoltati, li avrò esauditi. Ecco. Mentre stavo parlando li ascolto, ecco, più o meno questo. E quindi c'è il mistero sempre di Dio che supera i nostri limiti, la nostra potenza. Ecco, quindi la regalità di Cristo che domina sovrana nella passione. No. E non è un caso, ad esempio, che nella nuova liturgia, legittima anche il costume di sempre, che il Venerdì Santo usava il nero, quel color nero indicava che veramente il Signore per noi, come noi, è morto, è entrato nell'abisso della morte. Ecco, nella riforma del Vaticano II si è invece voluto usare il colore antico, il rosso, lo scarlato, il purpureo. Perché? Non per dire semplicemente il colore del sangue che nel Venerdì Santo Signore versa, ma per dire la dignità regale, colui che regna dalla croce. No? La tradizione cristiana vede Gesù sulla croce, il coronato di spine, eccetera, il re che regna dal legno. No? E la croce diventa un vessillo di vittoria. E nel Venerdì Santo, apparentemente, per così dire, gli uomini e il diavolo vincono, ma in realtà che gestisce il tutto è il re che ai nostri occhi subisce, sembra collassare, ma è lui il re che gestisce la sua stessa passione. Ecco perché Melitone di Sardi, o comunque questo antico omileta, dice il Venerdì Santo, il re è il re che combatte. Il Sabato Santo è il re che dorme dopo il combattimento. E la Domenica di Risurrezione è il re che trionfa. Quindi la visione del Triduo Pasquale, anche con l'uso di questi colori liturgici significativi, ci vuol riportare a questo fatto. L'esercizio della regalità di Cristo che raggiunge il suo vertice sulla terra proprio mentre sembra soccombere, cioè nella passione e morte. Il gestore, cioè colui che conduce la vicenda, non è il diavolo, non sono gli uomini, ma è Cristo che permette allo spirito delle tenebre di procedere in tal senso e di oscurare i cuori degli uomini, ma in realtà a Dio nulla sfugge. Lui permette, per così dire, il male, poi dal male trae il bene. Dalla passione di Cristo nasce il sommo bene, la nostra redenzione. Ecco in che senso c'è un esercizio di regalità, di dominio, di signoria, si dice, sulla situazione. Per poi giungere alla parabola che conclude, ad esempio, il discorso escatologico che Gesù fa prima della passione in Matteo, prima dei racconti della passione. Gesù fa un lungo discorso, si chiama il discorso sulle ultime cose, no? Sulla fine del mondo. E in questo discorso è inserita la parabola che leggiamo domani, che conclude l'anno liturgico, cioè quella del giudizio universale. E lì che cosa si parla? Si parla di Cristo Re, che rivestito di regalità, non più sotto il velo della sofferenza come sul Calvario, ma con lo scettro della gloria sulle nubi del cielo, circondato dai suoi angeli, alla fine dei tempi, comparirà per il giudizio. Un giudizio che è anticipato sulla croce. L'umanità già sulla croce sta alla destra e alla sinistra. Diciamo, alla destra del crocifisso sta il buon ladrone, l'umanità dei redenti. Alla sinistra del crocifisso sta il cattivo ladrone, l'umanità dei perduti, degli eternamente perduti. No? L'umanità, e cosa succede nella parabola di domani, anticipo della fine? Le pecore alla sua destra, i capri alla sinistra. La sostanza regale è identica. L'esercizio regale è identico. Solo che sul Calvario si compie sotto il velo della sofferenza estrema e della morte. Sulle nubi del cielo si compie nello splendore, si dice, della gloria. E quindi il Signore nelle sue ultime parole di insegnamento parla di sé come il Re, ma anche in altre parabole, pensate il banchetto nuziale, no? Il Re entra a vedere i commensali, eccetera. Allora, avete capito che il termine che domani la Chiesa conferisce a Cristo non è un termine, diciamo, inventato dai teologi o di una scuola teologica o di una tradizione recente o meno, ma è un termine che pervade intensamente il Santo Vangelo e non ne parliamo della profezia, perché se dovessimo aprire il capitolo dell'Antico Testamento, voi capite che qui la regalità del Messia sotto ogni aspetto, no? Ma anche nell'Apocalisse stessa, no? Nell'Apocalisse stessa, come vedremo se arriviamo nelle letture più significative di domani, la prima lettura dall'Antico Testamento, la seconda dall'Apocalisse. Ecco allora una prima considerazione. Una seconda, ed è questa: ma quali sono le dimensioni della regalità di Cristo? E ci risponde il Papa Pio XI, che ha istituito la festa di domani, la festa di Cristo Re. Fu istituita nel 1925, quindi anno giubilare, 25 anni, ogni 25 anni, e fu istituita dal Papa Pio XI con un'enciclica, la Quas Primas si chiama, e lì il Papa definisce Cristo come Re per natura, per eredità e per conquista. Sono interessanti questi tre termini, perché Cristo è re per natura? Ma lo si capisce molto bene. Egli è il Verbo eterno, eterno, da sempre, la compiacenza del Padre, generato dal Padre prima dei secoli, per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose. Egli è l'immagine di tutte le cose. Dio fece fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. E quindi tutto è nelle sue mani. Tutto è uscito da lui nella creazione. Tutto domina, ecco per natura. Egli è il figlio di Dio, egli assume la natura umana dal grembo di Maria, ma lui è di natura, la sua persona divina, è di natura regale, ha la potestas regalis, tutto dipende da lui, tutto dipende da lui. Dice a Pilato, Gesù, non avresti alcun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. No? Quindi il fatto di essere l'uomo Dio fa intendere che chi ha più potere, più regalità, più dominio, più governo, più, diciamo così, più azione sul creato, di colui che l'ha fatto il creato, di colui che lo sostiene con la potenza della sua parola, dicono le scritture, di colui che ricapitola in sé tutte le cose, di colui che giudicherà ogni uomo, no? Re quindi per natura, è la natura divina che li ha, a cui è associata indissolubilmente la natura umana. Re per eredità, dice il Papa Pio XI, cosa vuol dire? Vuol dire che facendosi uomo non si fa uomo in una qualsiasi generazione, in una qualsiasi famiglia, entra in una eredità regale, un'eredità regale che il Padre dei Cieli gli ha preparato dai secoli nella storia di Israele, conservando, avendo uno sguardo particolarmente, diciamo, di privilegio su una delle 12 tribù, la tribù di Giuda che ha sede in Gerusalemme, e all'interno di questa conservando con particolare cura la famiglia davidica, il grande re, la famiglia regale di Israele. E quindi il figlio di Dio, quando entra nella storia, entra nella generazione regale di Davide, la eredita, ecco per eredità. Compie le scritture in ordine al Messia davidico. E il terzo termine, per conquista. Cosa vuol dire per conquista? Vuol dire che la regalità, anche come uomo, l'ha conquistata con un combattimento estremo. Il combattimento estremo inizia con l'incarnazione e ha il suo vertice nella passione e morte, e il suo trionfo, la sua conquista, nella risurrezione e ascensione al cielo. Se noi leggiamo una bellissima antifona del tempo di Natale che è desunta dal libro della Sapienza, comprendiamo questo combattimento, perché noi normalmente, è una cosa buona, però è un aspetto, intendiamo il Santo Natale come una festa anche commovente, molto bella, eccetera, perché vediamo il bambino che è nato per noi. Però sotto questo mistero cosa ci sta? Ci sta un bambino che, come un guerriero vittorioso, è sceso con forza in questa terra d'esilio per combattere contro il principe di questo mondo, contro il diavolo. La sua discesa nel grembo della Vergine è una discesa, per così dire, fulminea. È una discesa con la spada, scusate le immagini, sguainata. Ecco perché la Chiesa ha interpretato e assunto come antifona, ad esempio, che ricorre più volte nel tempo di Natale, questa vicenda dell'esodo, no? Che descrive come nel cuore della notte, quando la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo, come un guerriero valoroso, piombò in questa terra d'esilio e seminò morte. È il riferimento alla discesa a mezzanotte dell'angelo sterminatore in Egitto che colpì tutti i primogeniti. Questa discesa, diciamo così, forte di un guerriero è assunta per dire l'incarnazione del Verbo. Cioè, il Figlio di Dio non è venuto sulla terra per fare una passeggiata innocua, per stare con noi, eccetera, e basta. Il motivo principale è che per la nostra salvezza è venuto a far battaglia contro chi ci teneva schiavi, contro il diavolo e quindi contro il peccato, no? È questo il motivo, il nostro bisogno principale, essere liberati dalla schiavitù del peccato e del diavolo. E questo è il motivo per cui egli è venuto. E tutta la sua vita è un combattimento in tal senso. Pensate soltanto ai Vangeli dell'infanzia. Il Signore combatte contro il diavolo, no? Quale ha delle personificazioni. Pensate alla persecuzione di Erode. Pensate lo stesso dover nascere in estrema povertà, per così dire, rifiutato dai suoi, venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, è già anticipato in Betlemme. No? Cioè, la vicenda di Gesù, è la fuga in Egitto, eccetera, è una vicenda di combattimento che parte dall'infanzia, tutta la vita, l'esordio, l'inizio della vita pubblica, è la tentazione di Satana con tutto il peso che può avere su una natura umana che pure era vera, la sua. E lui vince. E che cosa si dice dopo le tentazioni? Il diavolo se ne andò vinto per ritornare all'ora fissata. E l'ora fissata sarebbe stato il combattimento finale, la passione. Era l'ora definitiva, il combattimento ultimo del diavolo contro Cristo, e quando il diavolo sembrò vincere, perché portò alla morte il Signore, e lui restò, diciamo così, vinto, perché non sospettava, uso il linguaggio usato dai padri, non sospettava la morte che ingoiava la vita, e questo per la morte fu veleno, ingoiare la vita, cioè la fonte della vita, la seconda persona della Trinità, il Figlio di Dio, l'uomo Gesù Cristo, vero Dio, ingoiare questo era un boccone di morte, e la morte è stata estinta, no? Il diavolo è stato vinto, no? E ecco il combattimento, ecco perché per conquista, no? Egli ci ha conquistato con merito umano divino, è per questo che è un merito infinito. Con un merito umano divino ha conquistato per noi la salvezza. Egli è quindi il re per natura, Figlio di Dio, per eredità, Figlio di Davide, e per conquista, colui che per noi è morto ed è risorto. Ecco i tre termini usati dal Papa Pio XI nel 25 nell'enciclica Quas Primas. Una terza considerazione riguarda dove esercita la regalità è Gesù Cristo. No? E qui il Papa è molto definito nel dire le cose. Cristo è il Re che regna sulle anime in grazia di Dio. Cristo è il Re che regna sui popoli, sulla società pubblica, sulla cultura, nella misura che questa viene trasformata dalle anime in grazia. E infine regnerà, la dimensione scatologica, ogni resistenza allora sarà tolta, anche i suoi nemici si batteranno per lui il petto, vedi l'Apocalisse, nel suo ritorno glorioso. Quindi ci sono tre, per così dire, stadi di esercizio della regalità. Il primo avviene nel silenzio, il secondo avviene nel pubblico sociale, il terzo avviene nella manifestazione finale, escatologica. Allora, innanzitutto, il primo passo che il Signore fa è regnare nell'anima, estinguendo il peccato, rendendola tempio della Santissima Trinità e conducendola gradualmente alla santità del proprio stato di vita. Quindi il Signore regna in me nella misura che vivo, in stato di grazia santificante, e nella misura che mi lascio condurre da Lui e dal Suo Spirito a raggiungere la santità dello stato di vita. Gli stati di vita sono diversi: il sacerdote, il padre, la madre, qualsiasi professione, tantissimi stati di vita diversi, perché legittimi, con quei peccaminosi, si intende. Ecco, chi lì è guidato da Cristo, lì dove c'è una persona il cui pensiero è irrorato da Cristo, la cui volontà è irrobustita da Cristo, i cui affetti sono purificati e potenziati da Cristo, le cui facoltà interiori sono santificate e cristificate, lì il Signore regna, lì è re. Ed è questo un passo molto importante, ed è il primo dovere della Chiesa. La legge suprema della Chiesa è la salus animarum, cioè cosa deve fare la Chiesa come primo compito, dovunque si trova? Salvare le anime, non da se stessa, ma portando le anime a Cristo. Salvare le anime annunziando il Vangelo, salvare le anime mettendole a contatto con i suoi gesti salvifici, che sono i sette sacramenti, in particolare il divin sacrificio, salvare le anime educandole con la grazia di Dio all'osservanza dei comandamenti. Ecco la regalità. Lì dove noi abbiamo un santo, una santa, lì abbiamo un terreno governato da Cristo. Abbiamo la testimonianza di una regalità, della regalità di Cristo. Questo è il primo stadio che è fondamentale. Vorrei fare un piccolo inciso. Questa tematica della salvezza dell'anima oggi ha senso, non nel senso che abbia o no senso, ma questa tematica è sufficientemente considerata, o si risolve il problema uomo semplicemente su un piano materialista? Questa è una problematica nostra, no? Quindi bisogna mettere bene in luce che la salvezza dell'essere umano parte dalla bonifica dell'anima. Se non si santifica l'anima, se non si purifica l'anima, se non si salva l'anima, tutto è perduto. Possiamo avere qualsiasi opportunità esterna di salute, di età, di ricchezza, tutto è perduto se l'una persona non salva l'anima. Perché in un istante tutto è tolto, che cosa resta? Se il Signore mi dice vieni servo buono o fedele, o se il Signore, Dio non voglia, mi dice via lontano da me maledetto. Tutto qua. Mi pare che oggi ci sia un'urgenza particolare nel dire da parte della Chiesa, nel dire questo. Questo è l'elemento fondamentale. Questa è la prima regalità di Cristo. Ma evidentemente noi siamo anima e corpo. Ciò che c'è nell'anima si travasa nel corpo. Vedete, io non posso dire sono felice se il mio volto, la mia corporeità non lo trasmette. Io non posso dire io sto bene se all'esterno non appare. Ma posso anche dire io sono ordinato, ma se sei ordinato, se entro nella tua casa, devo vedere che le cose sono disposte con ordine. Se tu vivi in una catapecchia e nel disordine, puoi ben dirmi che sei ordinato. Non ti credo. Allora vedete, c'è una dimensione individuale dell'uomo, ma c'è una dimensione esterna, visibile, pubblica e sociale. Quindi lì dove Cristo regna nelle anime, deve necessariamente regnare nella società che queste anime gestiscono. Bisogna capire questo, perché è questo l'elemento di crisi. Cioè, cosa si sta dicendo oggi? Caro cristiano, tu hai la tua fede? Bene, vivila come hobby tuo personale. Non influire nelle leggi, non influire nelle istituzioni sociali, non influire nella società, anzi, non influire neppure sui tuoi figli. Cioè, questo fatto è una, diciamo, negazione della natura umana, che è individua e sociale. Quello che io sono individualmente lo trasmetto nel sociale, e se una società è apostata, ipotesi, dalla fede, non posso dire che ci sono buoni cristiani. Se una società rinnega mediante le leggi, mediante i costumi, mediante l'organizzazione del sociale, mediante le istituzioni, rinnega Cristo, non posso dire che la Chiesa è viva. Non è viva, è assente. Quindi questo legame fra anima e corpo, fra interiorità ed esteriorità, è fondamentale. Ed è questo l'elemento, cioè la legalità sociale di Cristo, che interessava il Papa Pio XI e che pervade in modo particolare questa enciclica, perché il Papa aveva visto il collasso della Prima Guerra Mondiale. Pensate quello che è stato la Prima Guerra Mondiale. E allora dice ai cristiani, guardate, se Cristo non torna a regnare nella società, andiamo incontro a peggio, ciò che è anche avvenuto, e ciò che succede anche oggi, no? Bisogna che ci sia questa regalità, che questo non vuol dire imporre, ma questo vuol dire che la mia fede la devo vivere in modo integrale. Non posso dirmi cristiano e chi entra nella mia casa dire questa è la casa di un pagano. Non posso dirmi cristiano e i miei alunni a scuola dicono magari è peggio di chi non ha fede. Non posso dirmi cattolico, come fanno molti, e nel Senato e nei parlamenti europei varare leggi intrinsecamente malvagie. Sono cattolico, capite? Questa è una cosa che non può andare, è una coerenza, un'incoerenza interna. Non posso dirmi di avere la regalità di Cristo se questa regalità tramite me, come mezzo, non si trasferisce nel sociale, quindi nella parola, nelle scelte, nella configurazione della vita pubblica. E direi che proprio il 68, nel post-concilio, c'è stata la tendenza, anzi più che la tendenza, il programma di colpire la dimensione pubblica della fede, no? Cioè la dimensione pubblica della fede è stata tolta. Se tu togli la dimensione pubblica della fede, qualcuno deve dar forma pubblica a un qualche pensiero. Allora la società diventa atea se è gestita da atei. Le istituzioni diventano pagane se sono gestite dai pagani. No? E noi oggi stiamo vivendo questa schizofrenia, no? Fra la pretesa di dirci cristiani in quanto una presunta anima che resta dubbia che sia fedele a Cristo, e questa pretesa al contempo di essere come gli altri, magari peggio, come i pagani. Questo è schizofrenico. Ecco cosa vuol dire la legalità sociale. E poi c'è il terzo momento, che sarà, a questo punto, sarà la regalità escatologica. Verrà il giorno in cui il Signore instaurerà il suo regno e annienterà, addirittura dice, con l'alito della sua bocca, vuol dire con una inezia, ecco quanto è re, tutti coloro che saranno contro di lui. Sarà il giorno del giudizio. Ecco ora questa triplice dimensione della regalità. Allora, vi ho detto a questo punto il significato della festa. Si tratta di vedere dove porla questa festa, nell'anno liturgico, essendo anche recente. E allora il Papa Pio X, quando la istituì, la stabilì nell'ultima domenica di ottobre, prima della festa di ogni santi, cioè sul finire ormai dell'anno liturgico. Però io credo molto opportunamente la riforma liturgica l'ha posta nell'ultima domenica proprio dell'anno liturgico, sicché il ciclo liturgico che iniziava con la prima d'Avvento trova come uno sbocco nella grande solennità finale Cristo Re. È un bel coronamento. È un coronamento interessante perché il Signore in questo modo dichiara la sua regalità. No? Allora pensate all'anno liturgico che ha un po' questa formazione. Se voi entrate in una basilica, pensiamo alle grandi basiliche paleocristiane, io ho davanti un Duomo splendido, il Duomo di Monreale, no? Ma potete entrare anche in San Marco, a Venezia, potete entrare anche nel Duomo di Pisa, eccetera. Che cosa si nota? Si nota questo. La Chiesa ti fa, tu entri, la prima cosa che ti dà nell'occhio da subito è il catino absidale dorato con un'enorme figura di Cristo che si chiama il Pantocrator, cioè colui che abbraccia di sé, che riempie di sé tutte le cose, con le braccia allargate, la mano benedicente, eccetera. No? Questa colossale figura di Cristo sul fondo oro. Sei subito colpito. Però prima di raggiungere l'abside, tu percorri la navata e noti le due pareti laterali. E da una parte vedi, ad esempio, penso a Monreale, tutte le scene, ad esempio, dell'infanzia di Cristo, correlate, magari lì accanto o sopra, in altre fasce, dalle profezie che annunciavano. Poi guardi mano a mano che sale sull'altra parete e trovi tutta la vicenda della passione del Signore. E ancor prima tantissime scene di miracoli, di parabole, sempre con questo corredo, no? Dell'Antico Testamento. È la Bibbia Pauperum, no? La Bibbia dei poveri, degli illetterati, cioè il cristiano entra, si fa una catechesi nel percorrere la navata, un percorso che nella struttura paleocristiana è molto ben segnato dalle colonne. Questa teoria di colonne sono come delle gambe che ti fanno avanzare, come un cammino, come un procedere verso un centro che è l'altare. E quindi arrivi di nuovo sotto l'altare, e lì ciò che subito hai visto dal fondo ti appare con una maestà del tutto sorprendente, anche nei particolari, lo splendore dell'oro quasi ti acceca, ecco, se ci sono anche certi tipi di illuminazione, no? Arrivato lì, tu giri e vai verso il fondo, e cosa noti? Che sulla parete di fondo rivedi di nuovo il Pantocrator con il giudizio universale. Penso al Duomo di Todi, una parete splendida, il giudizio universale. Allora, che cosa hai fatto con questa basilica, con questa visita ideale alla basilica? Tu hai fatto un percorso completo di catechesi che ti ha introdotto nel credo. No? Tu sei entrato e hai capito una cosa, che il centro di tutto della tua fede è Cristo. Però per comprendere questo centro, questo Pantocrator, hai bisogno di un itinerario. Lo comprendi se leggi i Santi Vangeli nell'infanzia, te li fai spiegare dalle scene dell'Antico Testamento. L'ignoranza della Sacra Scrittura, dice San Gerolamo, è ignoranza di Cristo. Lo capisci questo Pantocrator se ascolti la sua voce, le sue parabole, i suoi discorsi, i suoi miracoli, soprattutto se contempli la sua passione, morte, eccetera. E quindi capirai il valore e lo splendore della sua risurrezione. E proprio in quel luogo che tu arrivi, nel centro, sotto l'abside, c'è l'altare, cioè il luogo dove questo mistero si compie, sotto il velo sacramentale. Sull'altare si compie il sacrificio della croce. Nel tabernacolo c'è il risorto, vivo e vero, sub specie sacramenti, sotto il velo del sacramento. No? E quindi con questo itinerario catechistico e di fede tu ti giri, attendi ciò che ti aspetta, ti aspetta il giudizio, e così istruito esci e diventi missionario, no? Questo era il concetto delle basiliche nell'epoca d'oro, per così dire. Ma questo è l'anno liturgico. Quando noi pensiamo all'anno liturgico, dobbiamo pensare di entrare in una splendida basilica. Dal portale della prima d'Avvento si entra. Si cominciano con le grandi scene dell'Antico Testamento, i Vangeli dell'infanzia di Cristo, la sua vita pubblica. Poi si entra con passo deciso, come dice San Luca, nell'itinerario verso Gerusalemme in Quaresima, nella Settimana Santa, il mistero della Passione, della Risurrezione, 40 giorni pasquali, della Pentecoste, ma poi la Chiesa ti conduce ancora più in là, ti fa conoscere i grandi testimoni della fede nel tempo ordinario per annum, i grandi santi, le grandi pagine sulla Madonna, i suoi misteri, i suoi privilegi, ecco, fino a giungere al Pantocrator, fino a giungere, per così dire, al giudizio. No? Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, che ti attende. Quindi esci da un anno liturgico, da questa basilica, per entrare subito di nuovo in un'altra basilica che ha però gli stessi connotati, ma che ti porta a fare un passo ulteriore nella santità, nella pietà, e ti prepara al Regno di Dio. Ecco in che senso questa collocazione finale, come una dossologia, no? I salmi terminano in gloria patria del Figlio, eccetera, e così anche l'anno liturgico, con questa dossologia, che deve richiamarci però anche al mistero del giudizio. Ecco perché, ad esempio, le letture più significative, sono in tre anni, ma le più significative della festa di domani sono, ad esempio, la prima, quella di Daniele, no? Guardando nelle visioni notturne, ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile a un figlio di uomo, no? Giunge davanti al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli e nazioni lo servono. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai, il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Ecco. La visione quindi già di Daniele è la visione del Messia regale, nell'atto supremo della sua azione, che è quella del giudizio, del venire sulle nubi del cielo, no? Che si presenta al Beliardo, all'Eterno Padre, e si presenta per ricevere potere, gloria e regno, perché l'ha conquistato questo sulla terra con la passione, e tutti i popoli e nazioni lo serviranno, dice l'Apocalisse, tutti i popoli della terra si batteranno davanti a lui il petto. Ecco un'immagine. Ma poi la seconda lettura è anche interessante perché, diciamo, descrive, è l'Apocalisse, no? Ecco, viene sulle nubi, ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, eccetera. Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era, che viene, l'Onnipotente. Ecco il Pantocrator, che prende tutto, il tempo, Alfa, Omega, principio e fine, che riempie di sé tutte le cose. E poi il Santo Vangelo, ecco, del giudizio universale. Con questo Vangelo nell'anno A, nell'anno B, nell'anno C, i Vangeli dove Gesù è crocifisso, dove risponde a Pilato, ego sum rex, eccetera. E anche su questo punto, no? Terminare l'anno liturgico col mistero del giudizio è importante per noi oggi, perché oggi non si vorrebbe giudizio, no? Cioè si dice tutti vanno in paradiso, Dio è buono, e Dio è misericordioso. Sapete che la misericordia predicata in questo modo manda più anime all'inferno della predicazione del giudizio, no? Perché se io dico a una persona malata, tu non hai niente, mangia e bevi come prima, ma la mando a creature. Invece bisogna predicare il Vangelo come si in tutto, nella sua integrità, no? Cioè Dio è infinitamente misericordia per chi si pente, quindi devi chiedere il dono e la grazia della penitenza. Ecco perché domani questo Vangelo, chi avesse una mentalità buonista, che ha cancellato determinate verità di fede, può sentirsi colpito e dice, come faccio a spiegarlo che oggi nessuno vuol sentirsi dire che ci sarà una condanna? Però, vedete, noi dipendiamo dalla parola di Dio. No? Ecco, volevo concludere solo per dirvi come suonano gli inni originali dell'ufficio di Cristo Re, dove si mette in evidenza la regalità di Cristo, soprattutto questa regalità sociale. Ecco, purtroppo nella liturgia delle ore in italiano sono stati sostituiti questi inni, ma chi dovesse leggerla in latino, ecco, sentite come dicono questi inni. Te i governanti delle nazioni esaltino con pubblici onori, te onorino i maestri, i giudici, te esprimano le leggi e le arti. Risplendano a te dedicate e sottomesse le insegne dei re, sottometti al tuo mite scettro la patria e le dimore dei cittadini. A te Gesù sia gloria che regoli gli scettri del mondo, sembra ad altri tempi. Perché oggi c'è veramente questa allergia alla regalità sociale di Cristo. Dico ancora qualche battuta. Beata quella città sottomessa alle tue leggi, o tre volte beata la società cui Cristo legittimamente comanda, che segue gli ordini che il cielo ha impartito al mondo, eccetera. Qui si ha il succo, il senso, il significato delle conseguenze di una celebrazione come quella di domani, che è una celebrazione, concludo, consolante, no? Consolante, perché vedete, il regno di Dio e di Cristo è un regno veramente, come diciamo nel prefazio, di verità, di amore, di pace. C'è da aver paura dal regno degli uomini che si allontanano da Cristo, quelli diventano regni di terrore, ma il regno di Cristo, lì dove regna Cristo, lì c'è la vera pace, perché Dio è buono, no? E tutto quello che fa lo fa secondo verità, e chi vive nella verità prova la realizzazione del proprio essere, l'equilibrio delle parti, il senso di ogni cosa. Quindi soltanto nella misura che regna Cristo noi abbiamo progresso. Lontani da Cristo c'è sempre la deriva dal progresso. Più una società si allontana da Cristo e dal suo Vangelo, più si avvia verso la barbarie. Naturalmente questo modo di dire non è accettato da chi Cristo non lo vuol sentire, non lo vuol vedere, ma chi è illuminato dalla fede e chi vuole istruirsi nelle Sacre Scritture comprende molto bene questo. Difatti, che cosa dice San Pietro il giorno di Pentecoste? Dice: nessun nome è dato agli uomini in cui trovare salvezza. Nessun nome sotto il cielo è dato agli uomini in cui trovare salvezza. Cioè Gesù non è uno dei tanti profeti che si unisce agli altri, uno dei tanti dei che si riunisce agli altri e che insieme si forma, per così dire, la cultura e la salvezza. È l'unico. Tutti devono concordare con lui, purificarsi alla sua parola, convertirsi a lui. Questo messaggio è fondamentale per essere coerenti con il mistero della regalità di Gesù Cristo. Ecco, io volevo concludere. Volete far, mi pare che fino ai 10? Se vuole fare qualche domanda. Intanto volevo segnalarvi, vedete che noi abbiamo anche una rivista, cioè in fondo, no? L'ultimo numero, sono 4 numeri all'anno, si chiama Liturgia Culme et Fons. E qui ci sono delle risposte a tante problematiche. Ad esempio, ecco, l'ultimo numero è una catechesi sulle feste trascorse dei santi e dei morti, e c'è la proposta anche di una liturgia per suffragare i resti dei defunti, no? Ma l'altro numero aveva un'altra tematica, ad esempio la veglia dell'assunta, no? Il prossimo numero, che sarà l'ultimo di quest'anno, sarà appunto la proposta della novena del Santo Natale, no? Con la spiegazione, eccetera, con diverse domande che i lettori hanno fatto, che io raccolgo, e che a seconda dei temi che vengono pubblicati cerco di rispondere. Ad esempio, per dire su questo numero, domande di questo genere: non si parla più dei novissimi, perché? E ora cerco di rispondere. Oppure, nella solennità di tutti i santi, l'altare maggiore della nostra Chiesa è adornato con bellissimi reliquiari. Soltanto in questa festa si vedono qual è il significato. Oppure, nova et vetera, in una mirabile sinfonia e continuità. Ecco, cioè, ci sono domande al lettore, in genere ne scegliamo 4 domande relative al tema monografico di quel numero. Quindi c'è anche una parte pratica. E questo ve lo dico per informarvi sugli strumenti che, ecco, non è direttamente dell'ufficio liturgico, ma è collaterale, cioè questo è uno strumento per l'Associazione Culturale Amici della Liturgia, che è stata fatta in maniera collaterale all'ufficio liturgico per indicazione del vescovo ancora Bressan, in modo tale che abbia più libertà, per così dire, di una certa ricerca. Buona festa!